Alla Casa Bianca il telefono scotta, Biden chiama Putin, ma come funziona? Intanto Israele minaccia Teheran. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Biden has had his first phone call with his Russian counterpart Vladimir Putin.
President Biden, you and I have had a warm personal friendship going back many decades. I look forward to working with you to further strengthen the US-Israel alliance.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano, come tutti i giorni, come ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. In regia c'è Valeria Bernardi. I numeri sono il 349-238-6666, Twitter Nessun Luogo 24 vero Giampaz, Facebook Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Nelle ultime ore il telefono di Joe Biden nell'ufficio ovale della Casa Bianca è particolarmente caldo. Tantissime le telefonate che ha effettuato il neo presidente Biden. Su tutte spicca evidentemente quella che all'altro capo della cornetta vedeva rispondere il presidente russo Vladimir Putin. Si sono toccati tanti temi, si sono dette tante cose. Entreremo nel dettaglio di quella telefonata, ma quest'oggi qui a Nessun Luogo Lontano vogliamo proporvi un approfondimento su come funzionano questo genere di telefonate. Sono evidentemente immensi sforzi diplomatici, il canovaccio della telefonata stessa è preparato per settimane e settimane. E cosa succede se c'è un imprevisto, se l'interlocutore dall'altra parte del telefono non dà la risposta che l'altro interlocutore magari si aspettava? Entreremo in punta di piedi, di soppiatto, fin nell'ufficio ovale della Casa Bianca per cercare di capire come funziona la diplomazia telefonica. E poi c'è la seconda pagina qui nel suo luogo lontano, perché il capo di Stato Maggiore israeliano ha parlato qualche ora fa, ha rivelato di avere nuovi piani di attacco contro l'Iran. È una minaccia chiarissima a Teheran, ma allo stesso tempo un messaggio anche all'amministrazione Biden. Si dice state attenti perché rientrare nei colloqui di pace per gli accordi, il nucleare iraniano, a noi decisamente non va. 349-238-6666, ma come sapete ogni giorno la prima cosa che facciamo è sfogliare i nostri dossier. E il primo ci porta negli Stati Uniti, perché ieri i 100 senatori hanno giurato come giudici del secondo processo di impeachment contro l'ex presidente Donald Trump, impegnandosi a garantire giustizia imparziale. Poco dopo hanno respinto una mozione che era stata presentata dal repubblicano Rand Paul sulla incostituzionalità di un processo postumo contro un presidente già decaduto. Ai 50 Dem si sono uniti solo 5 repubblicani, a conferma che il partito sta ancora con Trump e al momento non ci sono i 17 senatori necessari per la condanna, che ricordiamo deve essere approvata con i 2/3 dei voti favorevoli. Ciononostante, il voto che è avvenuto ieri significa che il processo sull'impeachment di Trump inizierà come previsto nella settimana dell'8 febbraio. La Camera ha dato il via al secondo impeachment contro Trump lo scorso 13 gennaio, lo ricorderete. L'accusa istigazione all'insurrezione. Ed è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti d'America arriva all'impeachment per due volte. E poi parliamo di piazze, perché ieri, piazza e politica, ieri al termine di una giornata molto intensa in aula e fuori appunto, a causa di un'imponente ma pacifica manifestazione di protesta, il premier tunisino Hichem Meshishi ha incassato la fiducia del Parlamento per i suoi nuovi 11 ministri tecnici che dovrebbero rendere più efficace, queste le parole del premier, l'azione di governo in tempi di pandemia e recessione economica. E in particolare sono stati cambiati il ministro dell'Interno, dell'Energia e della Giustizia. Ma mentre si discuteva del rimpasto di governo appunto all'interno del palazzo, nelle strade si sono date appuntamento oltre una ventina di associazioni che raggruppano varie anime della società civile per protestare contro il governo e le sue politiche giudicate repressive. Ricorderete anche le centinaia di arresti, fra gli slogan scanditi e le richieste appunto la liberazione dei giovani manifestanti arrestati. Ancora una volta le piazze. Ieri vi abbiamo raccontato dei violenti scontri che hanno caratterizzato le ultime nottate in alcune città olandesi, più massicci da oltre 40 anni. Il tutto è nato da una azione più stringente da parte del governo, con misure più restrittive anti-Covid. Una misura, quella del coprifuoco notturno, pensate che in Olanda non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Vi abbiamo raccontato, grazie anche alle voci che arrivavano dal campo, da Rotterdam, da Amsterdam, come i rivoltosi si siano organizzati, utilizzando soprattutto le reti sociali, soprattutto i gruppi Telegram, WhatsApp, dandosi appuntamento proprio allo scattare del coprifuoco per poi ingaggiare violenti scontri con la polizia e saccheggiare negozi. Al Jazeera propone un approfondimento molto interessante, perché uno dei loro reporter si è insinuato tra le pieghe dei vari social, è entrato sostanzialmente in uno dei gruppi che organizzavano questa serie di proteste, e racconta la storia di Luke, che è ovviamente un nome fittizio, il quale dà voce a questi manifestanti e spiega il perché sono scesi in strada. Quello che inquieta e preoccupa è che sostanzialmente c'è una questi giovani riottosi sarebbero infarciti di varie teorie complottiste. Per esempio, le ultime misure di contenimento del governo olandese, secondo questo Luke, farebbero parte del Great Reset. Sostanzialmente le elite politiche starebbero utilizzando la pandemia per riorganizzare, riplasmare le società e tutta l'economia a loro vantaggio e a spese della gente comune. Stanno limitando la nostra libertà, ha detto ad Al Jazeera questo manifestante, quindi dobbiamo reagire. Situazione simile a quella che abbiamo osservato e raccontato in Olanda sta avvenendo in Libano. Almeno 45 persone ferite in scontri notturni nel nord-est del paese tra le forze di sicurezza e i manifestanti infuriati per il nuovo lockdown che ha peggiorato ancora una volta la situazione economica. La piazza ha bersagliato gli uffici governativi con pietre, ha bloccato la piazza principale, ha dato fuoco ai veicoli, il tutto nella regione di Tripoli, appunto, ripeto, nord-ovest del paese, una delle zone forse più povere e spesso funestato anche da scontri settari, soprattutto quando la guerra in Siria era nel suo vivo. È stato schierato l'esercito per contenere i rivoltosi. Naturalmente vi daremo conto di ulteriori sviluppi. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, gli ascoltatori sempre velocissimi, pronti a alimentare e dare linfa vitale al programma. L'ultimo però dossier che campeggia qui in redazione riguarda l'India. Vi ricordate, ieri abbiamo dedicato ampio spazio alla protesta, a quella lunga marcia dei trattori che ha invaso Delhi, addirittura il Forte Rosso. Ci sono state violenze, ebbene, ieri il Samyukta Kisan Morcha, che è la rete delle principali organizzazioni contadine che ha organizzato prima quell'enorme accampamento sostanzialmente di decine di migliaia di agricoltori alle porte di Delhi, poi dopo l'ok del governo l'ingresso a Delhi, poi hanno, come dire, svicolato e non hanno rispettato il limite di attestarsi nelle periferie di Delhi, invece hanno invaso e conquistato, tra virgolette, il cuore della capitale. Ebbene, gli atti di violenza sono stati tutti condannati, la rete delle organizzazioni contadine si è dissociata, ha detto di condannare questi eventi inaccettabili, ci dissociamo, hanno detto, dagli elementi antisociali che li hanno compiuti. I media indiani riferiscono inoltre che i leader della protesta hanno però aggiunto: non ci fermiamo, restiamo fedeli alla nostra scelta di non violenza. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti e spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e che saranno prossimi approfondimenti qui a Nessun Luogo è Lontano. Adesso però, come annunciato, è il momento di andare negli Stati Uniti, perché il telefono nella sala ovale, quello di Joe Biden, scotta e parecchio.
Владимир Путин провел первый телефонный разговор с Джо Байденом. Беседа состоялась по инициативе американской стороны и носила деловой.
Biden has had his first phone call with his Russian counterpart Vladimir Putin, raising concerns about the arrest of opposition leader Alexei Navalny.
Tanti i temi toccati da Joe Biden e Vladimir Putin, una telefonata a dispetto delle altre telefonate e spesso anche di missioni diplomatiche effettuate da Donald Trump, preparata con dettaglio e minuzia, almeno da quanto riferiscono fonti che peraltro vi faremo sentire dalla loro viva voce. Si è parlato di tante cose, si è parlato di Navalny, si è parlato di Ucraina, ma si è parlato soprattutto del New START, che è il trattato sulla non proliferazione nucleare, che sostanzialmente era scadenza. Al di là di questi aspetti, dei vari dossier che sono stati appunto oggetto di argomentazione, di colloquio tra i due, è importante notare che è stato Joe Biden a dare un primo segnale verso la Federazione Russa. Cerchiamo di capire meglio la valenza politica e questa nuova postura della politica estera statunitense. E lo facciamo con un esperto, e do il mio benvenuto, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, al professor Mario Del Pero, insegna storia della politica estera americana a Sciences Po. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, una serie di telefonate molto importanti, perché prima di chiamare Vladimir Putin, Joe Biden ha chiamato Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha chiamato alcuni leader europei. Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, è mancata la telefonata a Giuseppe Conte, ma su questo magari glissiamo. Forse anche l'osservatore di Washington, come dire, sta un po' alla finestra, no? Per vedere le vicende del governo italiano. Poi per il momento Joe Biden ancora deve chiamare Rouhani, ma ci andremo nella seconda parte di questa puntata. Partiamo da Putin. Che impressione ha avuto dalle ricostruzioni, professor Del Pero? È cambiata totalmente la postura americana? C'è una mano tesa da parte di Washington verso Mosca?
No, quello non credo. Quando il presidente degli Stati Uniti parla, il presidente dell'attore egemone dell'ordine internazionale, parla sempre a più pubblici interni e internazionali, e credo che questa telefonata avesse la funzione di comunicare qualcosa a questi diversi pubblici. Comunicare alla Russia la volontà di riavviare, diciamo così, una logica di interazione diplomatica che da tradizione è centrata sull'elemento che unisce le due parti e che crea forzosamente una comunanza di interessi, la questione nucleare. Su quell'ambito lì siamo ancora in un mondo bipolare da un certo punto di vista. Agli alleati europei si è mostrata la volontà di promuovere una linea atlantica e di coesione atlantica, anche nella fermezza verso la Russia. All'opinione pubblica interna, al mondo politico interno, si è detto che questa amministrazione non tollererà determinati atteggiamenti russi, e sappiamo che una certa linea di fermezza verso la Russia costituisce, tra i tanti dossier di politica estera, uno di quelli su cui c'è una qualche convergenza bipartisan negli Stati Uniti.
Sì. Nelle parole del professor Mario Del Pero, lo ricordo, insegna storia della politica estera americana a Sciences Po, intanto un primo tassello che è illuminante: Joe Biden non ha parlato solamente a Vladimir Putin, al suo omologo in Russia, ma ha parlato anche agli alleati, ha parlato agli antagonisti, ha iniziato, per così dire, a tratteggiare quella che sarà la politica estera statunitense, che proveremo a spiegare e analizzare RGX. Faccio un passo indietro, professor Del Pero, perché in questi giorni a Davos sia Xi Jinping che Putin hanno da un lato invocato il multilateralismo, dall'altro hanno messo dei paletti all'utilizzo di questo multilateralismo. Non deve essere un pretesto per far valere i propri interessi. L'era del sistema unipolare a guida americana sostanzialmente è finita, anzi non è mai iniziata. Questo è quello che ha detto Putin. Entrambi i discorsi diversamente infarciti di ideologia, però mi sembra che lancino un segnale alla nuova America di Joe Biden. Multilateralismo sì, ma con cautela, è d'accordo?
Guardi, se noi andiamo a vedere, diciamo così, l'epoca, la lunga era del post-guerra fredda, post anni 90, noi abbiamo un sistema internazionale caratterizzato da forme di governance multilaterali molto parziali, ma che ci sono, che funzionano grazie alla leadership statunitense, che avvantaggiano su molteplici terreni il leader statunitense, e che quando hanno messo dei paletti agli Stati Uniti, gli Stati Uniti quei paletti hanno cercato di spostarli. Allora è evidente che le altre potenze dell'ordine globale possano contestare un multilateralismo che gli Stati Uniti storicamente hanno utilizzato in forma così strumentale. Dopodiché, se parliamo di questi due attori, c'è un attore che l'egemonia americana può cercare di contestarlo, almeno su scala regionale, questa è la Cina, e c'è un attore che, diciamo così, pretende di essere quello che non è e non ha le risorse per essere, quella è la Russia.
E l'abbiamo spesso ribadito: a fronte di una postura particolarmente muscolare e aggressiva, poi ci sono delle immense fragilità, parlando appunto della Federazione Russa. Ci sono un po' di domande degli ascoltatori al 349-238-6666. Qualcuno chiede, per esempio, ma in che lingua parlano quando si chiamano due leader mondiali di questa statura? Proviamo a rispondere a un po' di domande, proviamo, come dicevo all'inizio, a entrare in punta di piedi, di soppiatto, non visti, nello studio ovale della Casa Bianca, e capire come funziona la preparazione di una telefonata così importante. Antonio Tale ha raggiunto Brian Catulis, Senior Fellow del Center for American Progress, ex funzionario del Dipartimento di Stato e del Dipartimento della Difesa durante le amministrazioni Clinton. È l'uomo, è tra gli uomini, sostanzialmente sempre presente in telefonate di questo tipo. Cosa succede quando un presidente americano appena insediato telefona per la prima volta al leader di una nazione rivale? E cosa può essere successo nello specifico in questo caso? Ascoltate la voce di Brian Catulis.
When President Biden phones up a leader like Russia President Vladimir Putin.
Quando il presidente Biden telefona a un leader straniero, come ad esempio il presidente russo Vladimir Putin, non è una semplice telefonata, ovviamente. Non è solo questione di comporre un numero e chiedere di avere Putin dall'altro lato della linea. Una telefonata del genere richiede molto lavoro e molta preparazione. Prima della chiamata, la squadra di Biden avrà già contattato la squadra di Putin, probabilmente con molti, molti giorni di anticipo. Subito dopo il contatto si tiene una riunione approfondita sui fatti più recenti relativi alle relazioni tra Stati Uniti e Russia, e i risultati della riunione vengono consegnati al presidente Biden e ai vertici del suo staff, in modo che il presidente sia completamente preparato sugli ultimi sviluppi. Dopo la riunione si tiene una discussione su quello che si vuole ottenere da quella telefonata. Ci si chiede: come si pone questa telefonata alla nostra strategia di lungo periodo? Ora, se leggiamo gli estratti delle trascrizioni della telefonata Biden-Putin rese pubbliche dalla Casa Bianca, ma anche i resoconti pubblicati dalla stampa, noteremo che in questa telefonata è stato trattato uno spettro molto ampio di temi. È sembrata una telefonata abbastanza strutturata e strategica. Con questo intendo che, a differenza di quello a cui abbiamo assistito negli ultimi 3-4 anni, ossia un processo caotico, questa appare come una discussione ordinata, collegata ad alcuni indirizzi strategici ben definiti. Tuttavia, teniamo presente che molto del lavoro importante si svolge prima della telefonata e la telefonata ha luogo soltanto dopo. È importante sottolineare anche che in un'epoca di disinformazione come la nostra, questa Casa Bianca sceglie di pubblicare i suoi resoconti delle conversazioni. Quindi c'è una trascrizione pubblica della telefonata. Poi c'è anche una trascrizione privata, che lo staff tiene per sé e che successivamente analizzerà.
Così Brian Katulis, ex Dipartimento di Stato, Dipartimento della Difesa, amministrazione Clinton, ci svela un po' di segreti che riguardano questo genere di diplomazia, tutta fatta al telefono, evidentemente, ma non solo, perché come avete sentito vi sono settimane e settimane di preparazione. Torno invece al professor Mario Del Pero, Sciences Po, Parigi, storia della politica estera statunitense. E prima di chiamare prima di chiamare Vladimir Putin, Joe Biden ha chiamato Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO. E anche questo è un segno, come dire, della nuova politica estera di Biden. Si rientra nell'OMS, si ridà sostegno alla NATO, ancora una volta multilateralismo.
Sì, un multilateralismo nel quale le relazioni transatlantiche credo torneranno a essere centrali, e forse non tanto e non primariamente in questa dimensione strategica, ma su altri dossier, alcuni sono già partiti, insomma, l'ambiente, le questioni climatiche, forse ci sarà anche un tentativo di rilancio di un negoziato commerciale interrottosi nel 2015. Dopodiché su queste relazioni transatlantiche pesa, diciamo così, un macigno grosso che è la Cina, e la volontà statunitense forse di usare le relazioni transatlantiche anche in chiave cinese, chiedendo agli alleati europei di fare la loro parte. E lì, insomma, si apre una ferita possibile, una frattura possibile nelle relazioni euroamericane.
Anche perché, professor Del Pero, ricordavamo, l'Unione Europea dopo anni di trattative ha chiuso un accordo commerciale con la Cina, il che ha fatto indispettire non poco l'amministrazione statunitense. Approfitto del suo tempo per un'ultima domanda, perché quando ha parlato a Davos, Putin ha detto un'altra cosa interessante. I giganti tecnologici, soprattutto quelli digitali, quindi tante big companies americane, hanno iniziato a svolgere un ruolo sempre più significativo nella vita delle società. In alcuni settori essi de facto sono già in competizione con lo Stato. Così Vladimir Putin nel suo intervento da remoto a Davos. È davvero così? È un'altra stilettata alle grandi compagnie high-tech americane? Un modo per, parlare anche alla popolazione mondiale, che inizia forse a percepire una certa ingombrante presenza da parte di queste big company, e allo stesso tempo rendere più minacciosa gli Stati Uniti?
Allora, ormai da mezzo secolo e più già attori, diciamo così, non statali di vario tipo possono incidere pesantemente, e noi pensiamo solo a come la lira soffrì di alcuni assalti speculativi, viene in mente il 92, e diciamo così che le big companies a cui si riferisce Putin sono solamente l'ultimo volto, l'ultima incarnazione di questi attori transnazionali globali. È chiaro che per un regime come quello putiniano c'è una sfida doppia, perché questi, come dire, possono incidere, andare a colpire la capacità di controllo del flusso di informazioni nella Russia, la capacità di censura, la capacità di costruzione del consenso, che sono, come dire, strumenti chiave dell'opera di qualsiasi Stato e che oggi sono sfidati, ovvero devono passare per canali che lo Stato non riesce più a controllare.
E questo forse è il punto nell'ottica, nell'idea della politica di Vladimir Putin: dovrebbero essere strumenti a sua disposizione, a volte invece sono formidabili strumenti anche per l'opposizione, quindi inevitabilmente in alcuni casi nemici. Ringrazio tantissimo il professor Mario Del Pero a Sciences Po per essere stato con noi. Buona giornata professore e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Un po' di linfa che arriva dagli ascoltatori, 349-238-6666, Biden non apre ai russi per benevolenza ma per interesse, prolungare lo START significa evitare di spendere per armi strategiche, per poter investire su missili ipersonici e altre armi di teatro utili contro i cinesi, così un ascoltatore tra i più attenti e fedeli della trasmissione che riporta in qualche modo in un orizzonte diverso la scelta del rinnovo del trattato di non proliferazione. La NATO è troppo importante per gli Stati Uniti, Biden la rafforzerà, chiederà aiuto ai suoi colleghi alleati, così un altro. A livello militare la Russia, ma soprattutto la Cina, sono indietro anni luce rispetto alla Cina. In democrazia vince chi ha i muscoli più grossi. Per quanto riguarda l'accordo di proliferazione nucleare, sarebbe cosa buona e giusta obbligare la Cina ad aderirvi. Allora, torniamo alla Casa Bianca, torniamo a quella telefonata fatta da Joe Biden a Vladimir Putin. L'avete sentito dalle parole di Brian Katulis, ex funzionario del Dipartimento di Stato e del Dipartimento della Difesa durante l'amministrazione Clinton, l'uomo che ascoltava i presidenti, se volessimo parafrasare un noto film, un uomo che nelle riunioni più importanti c'era, magari suggeriva, prendeva appunti, studiava la strategia con l'ex presidente Bill Clinton. Chi meglio di lui ci può far capire la valenza di questa telefonata. Ecco, lui, Brian Katulis, che idea si è fatta della chiamata tra Biden e Putin? Sentite la sua opinione.
I think if there are two words to characterize this phone call, at least the readouts that we're getting from this phone call,
mi pare che ci siano due parole specifiche che caratterizzano questa telefonata, o almeno i resoconti a cui abbiamo accesso. Queste parole sono professionale e completo. Ritengo che l'approccio del presidente Biden a questa prima discussione con il presidente russo Putin sia consistito nel mettere in campo in maniera completa tutte le questioni in ballo nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia, o almeno tutte le questioni per come le vede lui, e si tratta di una lunga lista. Penso anche che l'obiettivo di Biden sia stato di chiarire quale sarà l'approccio della sua amministrazione su tutta la gamma delle questioni, che vanno dal controllo sulle armi agli attacchi informatici fino al tema della libertà e della democrazia in Russia. Abbiamo letto i resoconti della Casa Bianca e quelli della stampa occidentale, ma vista la propensione russa a plasmare il profilo dell'informazione attraverso le sue proprie camere di risonanza, sarebbe interessante capire anche come Mosca sta leggendo questa telefonata, se ci sono delle differenze tra le due letture, e come i media russi stanno caratterizzando questa conversazione tra Biden e Putin. Gli analisti che si occupano di Russia e di relazioni Stati Uniti-Russia leggeranno questi resoconti con attenzione e sottolineeranno quali sono le divergenze. Questo è molto importante perché se da un lato la diplomazia è la discussione tra i due leader, c'è anche un aspetto che riveste quasi la stessa importanza. Questo aspetto è la percezione della discussione che ha la gente e quindi di quei messaggi che vengono inviati alle opinioni pubbliche alle quali Biden e Putin rispettivamente cercano di parlare.
La voce di Brian Katulis, ex Dipartimento di Stato e Dipartimento della Difesa, amministrazione Clinton. Adesso noi piccola pausa alla borsa e poi torniamo con la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo è lontano.
La diplomazia corre sul filo, è il caso della telefonata tra Joe Biden e Vladimir Putin. Sono passate alcune ore, ma siamo in grado di darvi alcuni elementi del tenore, dei contenuti di quella telefonata. Anche della lingua, perché alcuni ascoltatori si domandano, ma in che lingua si sono parlati? Normalmente colloqui telefonici di questo tipo si svolgono secondo questa modalità, ognuno si esprime nella lingua madre in modo da essere più efficace e più corretto possibile. Vi sono poi degli interpreti che in tempo reale traducono quello che i rispettivi leader stanno dicendo. Vi sto facendo ascoltare la voce di Brian Katulis, ex Dipartimento di Stato e Difesa, amministrazione Clinton. Chi meglio di lui ci può far entrare di soppiatto nello studio della Casa Ovale per capire come funzionano questo genere di telefonate, come funziona questo genere di diplomazia? Un ascoltatore scrive: mi sarebbe piaciuto essere una mosca bianca presente alla telefonata tra Biden e Putin quando hanno parlato di Navalny. Sempre che lo abbiano fatto, lo hanno fatto, hanno anche parlato di Ucraina. E altrettanto dice l'ascoltatore mosca, in senso buono, evidentemente è una sua aspirazione, se e quando Biden telefonerà alla Cina e parlerà di Hong Kong e Taiwan. E lì, insomma, si va a toccare un altro dossier molto molto caldo. Brian Katulis, ex Dipartimento di Stato americano, amministrazione Clinton, in un recente articolo scriveva che la politica estera ondivaga praticata dagli Stati Uniti, amministrazione Trump, ha creato molte opportunità per rivali come Russia e Cina. Sicuramente Biden cambierà opzione, però poi Antonio Taglia gli ha fatto una domanda: che approccio ha avuto l'Italia in politica estera e che approccio può avere verso le politiche di Biden e gli Stati Uniti? Sentite cosa dice.
I see Italy taking an approach to its foreign policy that many countries have started to take.
Mi pare che nella sua politica estera l'Italia stia adottando un approccio simile a quello che anche molti altri paesi hanno iniziato ad adottare. E questo approccio è un riflesso di un mutamento nella loro geopolitica, nel senso che l'Italia ha diversificato le sue scommesse, tentando di intrattenere relazioni positive allo stesso tempo con gli Stati Uniti, con la Cina e con la Russia. Si assiste a questa politica in moltissime parti del mondo, incluso il Medio Oriente, in nazioni come l'Arabia Saudita e molte delle nazioni che occupano un peso medio in termini di geopolitica ed economia. Stanno cercando davvero di fare quello che possono per navigare attraverso le tensioni tra grandi potenze. Mi pare anche che l'Italia sia molto prudente per quanto riguarda le situazioni più vicine a essa. Ritengo che potrebbe fare di più per plasmare in maniera costruttiva la situazione in posti come la Libia e l'Egitto. Ma penso anche che i segnali che arrivano dagli Stati Uniti e i controsegnali che arrivano dalla Russia o da altre potenze siano segnali confusi. Nel mio ultimo viaggio in Italia, nel 2018, ho avuto alcuni incontri con funzionari del Ministero degli Affari Esteri e con osservatori di questioni di politica estera. E molto di quello che ho ascoltato era del tutto simile a quello che sentivo negli Stati Uniti. In Italia c'erano molte prospettive diverse associate a differenti partiti politici, ma mi pare che ci sia un po' una discrepanza strategica rispetto a quello che l'Italia ritenga debba essere il suo ruolo nel mondo. In parte questo è dovuto alle sfide e ai problemi da affrontare in casa. La maggior parte dei leader politici si concentra solo su questioni pratiche interne e guarda al mondo solo in termini di sfida tra Stati Uniti, Cina e Russia. Penso che in Italia i leader, come negli Stati Uniti e in altre nazioni, stiano cercando di capire qual è il team più importante nelle vicinanze di casa, nel Mediterraneo, e poi solo dopo, su un piano più ampio, a livello geopolitico.
E così arriva anche la bacchettata, la stilettata di Brian Katulis, ex Dipartimento di Stato americano, amministrazione Clinton. Attribuisce all'Italia una certa confusione in politica estera, ma dobbiamo essere onesti, in alcuni casi c'è stata e mi sembra in maniera evidente. Domani parleremo per esempio di Libia, lì la situazione si sta surriscaldando. Vado un po' agli ascoltatori, in particolare a uno che ha scritto al 349-238-6666: la telefonata tra Biden e Putin ti fa vedere lo zar tiranno come un grande capo di Stato, ma perché l'emblema della democrazia telefona al tiranno? E soprattutto perché, e si rivolge a me in persona, perché lei non è per niente coerente con ciò che affermava ieri sulle piazze russe e oggi è diventato così morbido? Ha la coerenza, scrive questo ascoltatore, che poi mi rimprovera sul mio silenzio sui profughi oltre frontiera, che non mi farebbe onore. Parto dalla seconda osservazione, se fa riferimento alla situazione in Bosnia, ne abbiamo parlato lungamente, ma non soltanto in Bosnia, e poi domani torneremo su questione immigrazione che riguarda la rotta libica. Sulla mia incoerenza rispetto alle piazze russe, francamente, gentile ascoltatore, noi raccontiamo quello che sta accadendo. In questo momento c'è stata, stiamo dando conto, vi diamo conto di una relazione puramente diplomatica. È una telefonata in cui gli Stati Uniti tentano di in qualche modo riallacciare un filo con Mosca, soprattutto per quel che riguarda, è stato il punto di partenza, il trattato di non proliferazione nucleare. Si è parlato anche di Ucraina, su quello Biden ha messo un punto molto fermo. Detto ciò, non vedo francamente la mia incoerenza. Non voglio però tediare gli altri ascoltatori. A questo punto, con Valeria Bernardi, andiamo in Israele, perché alcuni giornali titolano è guerra psicologica tra Israele e Iran.
Fintanto che l'Iran continuerà a soggiogare e minacciare i suoi vicini, fintanto che continuerà a invocare la distruzione di Israele, a finanziare organizzazioni terroristiche nel suo territorio e nel mondo, e a potenziare il suo armamento nucleare, non possiamo tornare alle vecchie alleanze commerciali. E dobbiamo tutti insieme fronteggiare questa minaccia alla pace. Oggi l'Iran rappresenta ancora un vicino da cui guardarsi.
Non è certamente una diplomazia in punta di penna quella che ha corso, quella a cui danno corso le autorità iraniane e quelle israeliane. Avete sentito la voce del premier Benjamin Netanyahu. Poche ore fa ha parlato anche il capo di Stato Maggiore israeliano Aviv Kohavi, è un generale di lungo corso, particolarmente agguerrito, ha detto, e l'ho detto anche in televisione, la televisione israeliana poi ripresa da tanti media, abbiamo pronti nuovi piani di attacco contro l'Iran. L'Iran continua a essere una minaccia, sapete bene che Joe Biden ha intenzione di rientrare in qualche modo negli accordi sul nucleare. Con quali conseguenze? Sia per un Iran che al momento è molto isolato, la cui popolazione soffre anche delle sanzioni, sia per un Israele che a questo punto perderebbe in qualche modo quella colonna che era Donald Trump, soprattutto nelle politiche in Medio Oriente. Vi faccio sentire innanzitutto la voce di Neve Gordon, è professore israeliano di diritto internazionale e diritti umani alla Queen's Mary University di Londra, già docente alla Ben Gurion University, autore di vari libri, tra cui L'occupazione israeliana, edizione di Abasis, e Il diritto umano da dominare, scritto in collaborazione con Nicola Perugini, Nottetempo editore. Così avete anche qualche riferimento bibliografico in italiano. Abbiamo detto delle parole del capo di Stato Maggiore israeliano. Oltre a dire, attenzione, nuovi piani di battaglia e possibili attacchi contro l'Iran se prosegue l'arricchimento del nucleare, ha detto che il ritorno degli Stati Uniti all'accordo sul nucleare con Teheran è sbagliato. Il giudizio di Neve Gordon, sentite.
I think Israel's chief of staff, Aviv Kohavi, is sending a thinly veiled threat.
Il capo di Stato Maggiore Aviv Kohavi sta inviando una minaccia velata alla nuova amministrazione Biden, ovvero se gli Stati Uniti rientrano negli accordi sul nucleare con l'Iran, Israele ha pronti i propri piani e potrebbe prendere in considerazione un attacco. Credo che il capo di Stato Maggiore non dovrebbe avere alcuno spazio all'interno del dibattito pubblico per suggerire le mosse da fare in politica estera agli Stati Uniti, e men che meno minacciare Washington in questo modo. Questo tipo di dichiarazioni dovrebbero essere fatte dalle istituzioni politiche, dal primo ministro, dal ministro degli esteri o tutt'al più dal ministro della difesa. Il fatto che il capo di Stato, un generale dell'esercito, partecipi in maniera così sfrontata alla politica estera di Israele, invece di rimanere al suo posto dietro le quinte, è molto preoccupante. Queste dichiarazioni sono estremamente gravi sia dal punto di vista internazionale che per questioni interne legate alle relazioni tra l'esercito e la classe politica.
Queste le parole del professor Neve Gordon, Queen Mary University of London, già docente alla Ben Gurion, stigmatizza in qualche modo l'atteggiamento e il modo in cui si è esposto il capo di Stato Maggiore israeliano. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano anche Anisea Bassiri Tabrizi, analista, ricercatrice, esperta di Iran per il RUSI, Royal United Services Institute. Tabrizi, buongiorno, ben ritrovata.
Salve.
Allora, le devo chiedere una cortesia. Lasciamo per un attimo le strade di Teheran, tra le quali lei ci porterà tra pochissimo. Andiamo velocissimi su quelle italiane e poi torno da lei.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, e di nuovo buongiorno e ben ritrovata Anisè Bassiri Tabrizi del RUSI. Tabrizi, accordi sul nucleare e fine sanzioni se Biden e Rouhani dovessero un giorno stringersi la mano, significa sostanzialmente dare ossigeno anche alla società e alla popolazione iraniana. Perché l'Iran non fa un passo in avanti verso l'amministrazione Biden, secondo lei?
Dal punto di vista dell'amministrazione iraniana stanno facendo un passo in avanti, nel senso che abbiamo visto vari ufficiali del governo esprimersi a favore dei negoziati ed essere molto chiari sulle condizioni tramite cui loro tornerebbero al tavolo negoziale, incluso a un ritorno ai loro obblighi sotto l'accordo nucleare iraniano. Quindi dal loro punto di vista loro stanno venendo incontro all'amministrazione Biden e a un ripristino dei negoziati, cosa che durante l'amministrazione Trump invece non era il caso. Ovviamente loro comunque hanno una posizione negoziale di partenza, gli iraniani, e anche per esempio le misure che hanno preso nell'ultimo periodo sul piano nucleare sono un'indicazione del fatto che loro sì, da una parte sono aperti ai negoziati, dall'altra vogliono negoziare da una posizione comunque di forza, soprattutto perché, come detto nell'introduzione, l'Iran è stato fortemente sotto pressione negli anni scorsi a causa delle sanzioni, e quindi andare ai negoziati da una percepita posizione di debolezza non sarebbe nel loro interesse.
Chiarissimo. E questi negoziati, Anisè Bassiri Tabrizi, potrebbero avere un doppio risvolto: da un lato quello puramente estero, no? Di proiezione, quindi relazioni con gli altri stati, relazioni anche con Israele, con gli Stati Uniti, i paesi del Golfo. Poi però c'è un aspetto tutto interno, perché se venissero meno le sanzioni, finalmente la popolazione e la società civile iraniana potrebbe tirare il fiato. Questo è uno dei punti che forse molto poco vengono menzionati quando si parla di grande geopolitica. Poi ci sono persone a Teheran che però faticano ad andare avanti dalla mattina alla sera.
Assolutamente. Il discorso dei negoziati è molto complesso. C'è un piano geopolitico, c'è un piano regionale e c'è un piano domestico. Torniamo un po' a quella che era la situazione del 2013 e uno dei motivi per cui c'era fortemente sostegno sia per l'amministrazione Rouhani, che era all'inizio del proprio mandato, sia per i negoziati internazionali, era proprio la prospettiva di beneficiare di un miglioramento della situazione economica, cosa che per un breve periodo è avvenuta all'indomani dell'implementazione dell'accordo nucleare. Dobbiamo dire però anche per chiarezza che semplicemente togliere le sanzioni non significa poi migliorare la questione economica del paese. Uno, perché le sanzioni possono essere tolte, però in pratica poi se le compagnie continuano a non investire, a non interagire con l'Iran, sono due cose separate, quello che è sulla carta e quello che è in pratica. L'altra questione è che poi comunque rimane una questione di mismanagement, se vogliamo, cattiva gestione dell'economia da parte del governo iraniano, che quella è una cosa separata che deve essere gestita internamente. Quindi finché le due cose non si allineano, il togliere le sanzioni di per sé non è che potrà fare miracoli, sicuramente aumenta le prospettive di migliorare la situazione rispetto a quella che è quella attuale.
Condizione necessaria ma non sufficiente, poi ci sono le responsabilità anche di politica economica strettamente interna. Queste le parole di Anisè Bassiri Tabrizi, Royal United Service Institute, lo ricordo, è il più antico think tank a livello mondiale che parla e analizza la difesa e i temi della difesa e della sicurezza. Bassiri Tabrizi, le faccio sentire ancora la voce di Neve Gordon, al quale Andrea Macchioni ha chiesto se Israele ha abbastanza potere di lobby per fermare questo riavvicinamento, questi prodromi di riavvicinamento tra Stati Uniti e Iran. Sentite cosa dice.
I think there is a lot of variables here.
Credo che sia necessario prendere in considerazione diverse variabili per rispondere a questa domanda. In primo luogo, bisogna sottolineare le sempre più crescenti divisioni all'interno della comunità ebraica negli Stati Uniti. Esiste infatti un fronte sempre più nutrito che è molto critico nei confronti del governo di Netanyahu, della politica estera di Israele in Medio Oriente e anche della politica israeliana nei confronti dei palestinesi. Quindi, la vecchia vecchia lobby ebraica si è fortemente indebolita negli ultimi anni e non è chiaro quanto potere realmente abbia. Ciò nonostante, bisogna anche ricordarsi che negli Stati Uniti esiste un'alleanza tra la comunità ebraica e la destra cristiana. Sono quindi sicuro che insieme cercheranno di cambiare l'approccio dell'amministrazione Biden nei confronti dell'Iran. Infine, all'interno dei democratici esiste ancora una buona fetta di politici schierati in favore di Israele, anche se sono sempre di più le voci critiche, in particolare gli Squad, Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Quindi non è affatto chiaro come questa storia andrà a finire.
Particularly the Squad, Bernie Sanders, I think Elizabeth Warren also. So it's not clear how that will pan out.
Le parole di Neve Gordon, professore di diritto internazionale e diritti umani alla Queen Mary University di Londra, attorno ad Anisè Bassiri Tabrizi del RUSI. È davvero così, la partita iraniana si gioca incredibilmente in casa statunitense, lì dove le lobby evocate da Neve Gordon si sono forse indebolite. Com'è possibile che una partita così importante, quella del Medio Oriente allargato e del Golfo, si giochi a decine di migliaia di chilometri di distanza?
Beh, non è assolutamente una sorpresa e non è una sorpresa nemmeno per l'Iran. Se ci ricordiamo come tutta questa crisi è iniziata nel 2003, ci ricordiamo anche del fatto che l'Iran ha mandato una lettera all'epoca agli Stati Uniti per negoziare la situazione, agli Stati Uniti, non all'Unione Europea né a nessun altro nella regione. Sappiamo che alla fine, senza il coinvolgimento e il lascia passare degli Stati Uniti, purtroppo la questione non può essere completamente risolta. Questo non significa che il coinvolgimento dei paesi regionali non sia importante o non sia necessario. Penso che ci siano due piani: quello nucleare, in cui diciamo il framework, la struttura con cui i negoziati sono stati avviati nel 2006 e conclusi con l'accordo nucleare nel 2015 debba essere mantenuto, quindi le 3 più 3 più P5+1, comunque lo vogliamo chiamare, il framework deve continuare ad essere quello, quindi abbiamo gli stessi tipi di attori coinvolti, con in particolare gli Stati Uniti e il ruolo degli Stati Uniti chiave, soprattutto per quanto riguarda appunto la questione economica e delle sanzioni. Però per quanto riguarda poi diciamo la soluzione di più lungo termine, di stabilità, sicurezza regionale, è inevitabile che questa provenga dai paesi della regione stessi. Ci può essere un garantore internazionale, che siano gli Stati Uniti, alcuni paesi dell'Unione Europea, la Francia potrebbe essere un candidato per esempio, però senza una soluzione regionale è difficile diciamo proiettare una sensazione di sicurezza e di stabilità regionale che sia sostenibile nel lungo termine.
Chiarissimo, io ringrazio tantissimo Anisè Bassiri Tabrizi, Royal United Services Institute da Londra, i piani di questo dossier molto molto scottante, che è quello del nucleare iraniano. Bassiri Tabrizi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille a voi per avermi avuta in trasmissione.
349-238-6666, velocissimi perché il tempo sta per scadere. Un ascoltatore dice: non c'è niente di sconcertante nelle parole del premier israeliano. L'Iran minaccia la distruzione di Israele da anni, adesso che arricchisce uranio potrebbe sviluppare armi atomiche, è il momento di intervenire. Allora l'arricchimento di uranio ancora non è a quel livello, però noi, ma soprattutto Neve Gordon, noi per nulla, non stigmatizzava le parole di Benjamin Netanyahu, che sono parole puramente politiche. Era quella esposizione, quella iperesposizione da parte del capo di Stato Maggiore, che secondo Neve Gordon non era concia, non era opportuna, proprio nella grammatica politica, pur in una serie di stilettate che Teheran e Tel Aviv da parecchi anni ormai ci hanno abituato. Siamo davvero in chiusura, ci fermiamo qua. Anche quest'oggi abbiamo provato ad aggiungere un tassello di informazione. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo torniamo domani a raccontare, raccontare e raccontare. Non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tutti voi per essere stati all'ascolto. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.